sera, ci introduciamo come ieri sera con qualche minuto dove cerchiamo di mettere a fuoco un piccolo suggerimento di metodo di preghiera e poi creiamo il clima leggendo insieme un salmo che avete trovato sul foglio che sta in fondo alla chiesa. Esistono diversi modi di pregare e la Bibbia ce ne offre parecchi esempi. La caratteristica che unisce tutti questi modi diversi di pregare è il fatto che la preghiera nasce dalla vita. Non sono preghiere composte a tavolino, potremmo dire, ma nascono dalla vita. E se avete modo di vedere nella vostra Bibbia, i salmi, in modo particolare, spesso hanno un versetto iniziale, una introduzione che non viene letta dal punto di vista liturgico, ma che situa il salmo nel suo contesto storico. Per fare un esempio unico, il salmo che noi conosciamo, Miserere, dato che Davide chiede perdono a Dio, è introdotto da un versetto che dice: questo salmo è stato composto da Davide quando il profeta Natan gli ha fatto scoprire il suo peccato. Aveva commesso adulterio e aveva poi fatto uccidere anche il marito di questa signora. In quel momento, quando il profeta gli ha fatto capire la gravità del suo gesto, Davide prende coscienza e scrive questo salmo. Quindi è la vita di tutti i giorni che suggerisce la preghiera. Dovremmo anche noi abituarci a esprimere i nostri sentimenti al Signore secondo quello che viviamo, non utilizzando sempre e solo delle formule già composte. Uno dei modi di pregare, quello che voglio sottolineare questa sera, è la meditazione. La meditazione è un modo di pregare dove uno ritorna, cerca di capire la parola di Dio e cerca di applicarla alla sua propria vita. Quindi legge un testo, cerca di capire che cosa significa, lo applica alla sua realtà personale e reagisce poi di fronte al Signore con una preghiera spontanea. Un esempio di questa preghiera di meditazione lo troviamo nel Salmo 91-92 che trovate nel foglio che sta in fondo alla chiesa e che ora leggeremo insieme. È un salmo che invita a meditare sul modo di agire di Dio. Il suo amore e la sua giustizia si manifestano in tutto ciò che Dio fa e rassicura proprio per questo il credente. Il salmista si interroga anche sulla felicità dei malvagi e dice che essa passa come l'erba stagionale, mentre la sorte dei giusti assomiglia agli alberi secolari che affondano le loro radici in un terreno solido. Chiediamo allora al Signore, recitando insieme questo salmo, il dono della gioia, che è come una primavera di speranza nella nostra vita. Leggeremo ancora allora il Salmo da due cori e questa volta lo leggiamo strofa per strofa, cominciando a mia sinistra. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare dal mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sulle 10 corde e sull'acqua, con aria e sulla cena. Thank you. succedere di me. Cardinale Martini parlerebbe di visione contemplativa della realtà. È un modo di pregare diverso dagli altri, così come è diverso ogni sera, come vi rendete conto, il modo di presentare i punti di meditazione. Questa sera abbiamo il padre Andrea Dall'Astra che ci parlerà a partire da questa immagine. Questa è un'immagine degli inizi del XVI secolo, un'immagine di Maria Sorella Valle, la Sistina del Nord Europa. È il politico dell'altare dei monaci antonini di Nisenan, dipinta tra il 1512 e il 1516. Un politico inserito al centro della cappella dell'ospedale, una vera macchina teologica. Una prima immagine, una prima visione poteva essere vista da un lato con la crocifissione al centro, San Sebastiano alla sinistra, Sant'Antonio Abate alla destra. Dall'altro lato, l'Annunciazione, la Madonna col Bambino, il concerto di angeli, alla destra, la Risurrezione. Poi ancora, c'era una seconda apertura, grazie alla quale si scopriva l'originario altare, antico con al centro Sant'Agostino e ai lati Sant'Antonio alla sinistra, San Gerolamo, e affiancato da due pannelli di prima parte a sinistra Sant'Antonio e San Paolo da Teve e Mina, alla destra invece la scena terribile delle tentazioni di Sant'Antonio. Il pannello della crocifissione è certamente tra le immagini più intense della fede cristiana. Abbiamo ascoltato il Vangelo, il sole si oscura. La scena è immersa nella notte, in una tragica desolazione. Scrive Luca, era verso mezzogiorno quando il sole si fissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il paesaggio è quasi inesistente. A fatica distinguiamo una linea d'orizzonte. Le tonalità cromatiche sono cupe, oscure, buie. Siamo nelle tenebre. La morte annulla ogni orizzonte di senso. Ogni speranza appare cancellata. Più che parole, in questa immagine si ascoltano grida, pianti, sospiri, morte qui si presenta in tutto il suo orrore, come in uno spettacolo scenico. E tutto si concentra sulla visione terrificante del crocifisso che campeggia al centro, gigantesco, più grande rispetto alle altre figure. E se guardiamo l'immagine, la scena non è una trascrizione dei Vangeli. Alla sua destra, infatti, vediamo Giovanni Battista, che lo indica col dito. Indica col dito il Messia. Alla destra, il Battista porta un mantello rosso sopra una tunica di pelle. In mano tiene il libro delle Sacre Scritture, che parlano di quell'uomo, penso a un Paolo. È chiaro, Giovanni è già morto quando Gesù è in croce, ma la sua presenza in questa immagine significa che sta a noi indicando che quel corpo è bellente, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quell'uomo è la giustella. In basso, a sinistra, vediamo l'agnello con il costato ferito, da cui scende un fiotto di sangue raccolto in un calice. E questo il suo sangue è stato per noi, questa è la sua stessa vita. A sinistra, in basso, Maddalena urla per il dolore, è inginocchiata, le sue mani sono protese verso l'alto, come in un gesto di implorazione, di supplica, di interrogazione. Perché tutto questo? Perché questo dolore? Perché la morte? Perché l'ingiustizia? Perché? Sono domande che appaiono senza risposta. Apre la bocca a un urlo, a un grido, a un pianto, e il suo sguardo, rivolto verso l'alto, si rivolge al corpo di Cristo, reclinato sul petto, e sormontato da una corona di spine gigantesca, grottesca, corona regale, condannata a morte. Si rivolge verso il volto del Figlio di Dio, come se questi ancora in vita potesse chinarsi a parlare. Alla sua sinistra, Maria, dal volto bianco, sul punto di svenire, è sorretta da Giovanni Evangelista, giovane, con un mantello rosso, e Giovanni sorregge la madre, una donna a cui stanno uccidendo il figlio, una donna. Vedere il proprio figlio morire, vedere il proprio figlio prima della tua morte. Maria porta un vestito bianco. Vestito bianco, ma il vestito bianco è un vestito da sposa, ma non è un controsenso. Il contenuto di più nella chiave è una morte di Cristo, nasce la Chiesa, la comunità dei credenti, il nuovo Israele, la nuova sposa di Dio, una nuova alleanza si stabilisce tra Dio e il suo popolo. Ma questa Chiesa, vestita da sposa, nasce da una ferita, da una vergogna, da un uomo appeso che muore. Quale gloria? Quando il politico si arriva, doveva avere un grande impatto emotivo. Nella cappella, infatti, vi entravano i malati, malati dalla peste, dalle sfide, dal fuoco sacro, da numerose malattie, dalla pelle, fino all'epilessia, e alla sua vista, malati, di fronte a questo politico gigantesco, dovevano restare sconcertati tra il timore e la fascinazione, dovevano sperimentare una sorta di stupore, di meraviglia, non solo per le dimensioni del politico, ma per la forza espressiva che le immagini sprigionavano. Soprattutto dovevano restare impressionati dalla figura gigantesca di Cristo. Questo corpo non è certo quel corpo che rappresenterà Michelangelo nella Cappella Sistina, corpo eroico, glorioso, che nemmeno la morte porterà. Qui guardiamo questo corpo, è ricoperto di piaghe. Di piaghe. Sì, di piaghe, perché al posto delle ferite dei soldati, Cristo è cosparso delle piaghe che il malato portava sul suo corpo. E sul corpo di Cristo il malato vedeva impressa la sua piaga, il suo dolore, la sua tragedia. Su quel corpo vedeva impressa la sua malattia. Su quel corpo vedeva impresso il suo sigillo di morte. Gli stessi segni che lo avrebbero condotto a morire in quell'ospedale, quei segni come segni di una condanna. È come se la morte di quell'uomo preparasse la mia morte, come se in quella morte vedessi la mia morte. È come se nella morte di quell'uomo vedessi me, potente nel mio dolore, inchiodato, senza potermi muovere, appeso ad un palo, inchiodato nel dolore, nella malattia. E gli esempi di oggi e di ieri possono continuare senza soluzione di continuità nel dolore di ieri, nel dolore degli uomini e delle donne di oggi. Tuttavia, i malati, toccandolo, chiedevano di esserne guariti. Toccare quel corpo, toccare quei piedi, toccare quelle gambe, era la loro unica speranza. E questo non è una sciocchezza. E quanto ci dice Paolo di Tarso, quando afferma che Cristo assume su di sé la mia ferita, il mio peccato, il mio male, perché io vivo. Prende sulle proprie spalle il mio peccato, fino a diventare lo stesso peccato, maledizione, per liberarmi. E per questo è grande, gigantesco. Per caricarsi dei miei fallimenti, delle mie malattie, del mio dolore. Toccare quel corpo, per il malato significava essere salvato. Toccare quel corpo voleva dire essere liberato, graziato. Ma da che cosa? Liberato dalla paura della morte. Liberato dalla malattia. Probabilmente entrambi. La scena, lo vediamo, è drammatica, atroce, cruda. Tutto è sotto il segno della tensione. Nel corpo di Cristo lo sforzo che precede il momento della morte è tale che il legno della croce si piega, si arma. Il suo corpo è possente, ma è straziato. Cristo è un uomo moribondo, malato, più che torturato, ed è colto nell'estremo spasimo. Non ha ancora vinto la morte, perché è ancora il momento della lotta. È immerso nel silenzio di un'oscurità senza luce. Il suo corpo è teso come su una lestra di un'ala. Il perizoma è lacerato, il petto è dilatato, nella tensione, spasmodica che precede la morte. I piedi non poggiano direttamente sul pedale, ma sono trafitti da un enorme chiodo che li rende sospesi e si tolgono convulsamente come le dita delle mani. I bracci della croce, sgrossati profondamente, si piegano dalla forza straziante del dolore. Il suo ventre è inarcato, come se non potesse sostenersi. Lo sforzo che precede il momento della morte, tale che il legno della croce fa ripiegarsi, quasi. Il capo era inclinato, le sue labbra sono tumefatte. Il suo volto è ben diverso dalla serenità e dalla pace di tanta tradizione classica occidentale in cui Cristo appare come addormentarsi nel sonno della morte, nel suo corpo trasfigurato. In Cristo, Dio vive l'esperienza della morte. In Cristo, Dio assume i tratti di un'umanità fallita, sofferente, lacerata. È un Christus patiens, un Cristo sofferente. È il servo sofferente, descritto da Isaia, è l'uomo dei dolori che ne conosce empatia. Quell'uomo, quel corpo lacerato, torturato, quello è il mio Dio. Ed è un Dio nascosto, che si rivela nei panni di un condannato a morte, di un poveraccio. È un Dio che si nasconde nel suo segno contrario. Esprime la bellezza di un Dio? No, no. È l'espressione di una atroce bruttezza. Piuttosto la sua bellezza è il donarsi per gli altri, perché la mia vita si è salva. La sua bellezza è la carità che si dona sin dalla fine. La sua bellezza è l'esodo che Dio compie da se stesso verso di me. È la bellezza di una morte che si offre per la vita di un altro. E Cristo è sempre ricoperto di piangere.